bentornati a The Musical Box, il nostro programma web radio di musica progressive, esatto. Anni 70 e non solo.
Puntata numero 4, ben...
Ed è una sorpresa per gli ascoltatori, esatto, non l'abbiamo detto prima, ma abbiamo deciso, io e il mio amico, di fare delle puntate speciali, una ogni tre, cioè la quarta e anche l'ottava saranno delle puntate speciali.
Abbiamo avuto questa bella idea invece di fare una puntata classica così, di dargli un tema.
Facciamo delle puntate tematiche e il tema, udite di questa quarta puntata, è un tema, diciamo, molto presente nella musica, diciamo, leggera italiana, ma assolutamente abbastanza anomalo per il progressive.
Esatto, non vi commuovete, insomma, ma questa è, diciamo, la puntata dell'amore.
Esatto, è la puntata dedicata all'amore, alle canzoni d'amore, ai pezzi d'amore, ai brani d'amore del progressive. È chiaro che non...
Compito arduo, eh?
Compito arduo perché, come abbiamo già raccontato prima, il progressive non ha proprio tutta questa affinità nei testi all'amore e preferisce temi più complessi, più sociali, se vogliamo, più anche mitologici, ma l'amore è sempre stato un pochettino... Beh, in realtà esistono anche, vero Stefano, delle canzoni
noi
d'amore?
Noi le abbiamo scovate.
E noi abbiamo cercato di trovarle.
E infatti, insomma, partiamo subito con questa avventura di oggi, e immancabili come sempre, vi presentiamo i King Crimson, ne abbiamo già parlato, un gruppo fra i principali del progressive. L'album che vi presentiamo oggi è il terzo album della band, pubblicato nel 1970. Il titolo è Lizard, un disco dai caratteri più jazz rispetto ai precedenti, avvolto spesso da un velo di magia, appunto per la qualità e l'elaboratezza dei pezzi.
Esatto.
La formazione, diciamo, rispetto a quella classica che avevamo visto in precedenza, è un po' rinnovata. Greg Lake, che era il bassista e cantante, lascia per fondare Emerson, Lake & Palmer, così come i fratelli Giles, anche loro interessati ad altri progetti. Rimane ovviamente il leader,
il grande Robert Fripp, chiaramente il grande,
che esatto, è un po' l'anima
del gruppo,
sempre,
certo.
Del gruppo. Accompagnato questa volta da un bassista cantante che è Gordon Haskell, dal batterista Andy McCullough, questo è sempre l'inglese macaronico che ci distingue, e dal fiatista Mel Collins. Partecipano all'opera anche altri grandi artisti come il cantante degli Yes, John Anderson, presente appunto in un pezzo Prince Rupert Awakes nella suite di Lizard. Parleremo ancora dei King Crimson
sono un classico, non possiamo dimenticarlo.
Quindi vi lasciamo finalmente a questo dolcissimo addio, che è Lady of the Dancing Water.
Just as my days must seem. I feel you still as your eyes. Remembered hours, salt earth and flowers. Farewell, my lady of the dance.
Ed era la grandissima Lady of the Dancing Water dei King Crimson.
Breve ma intensa. Diciamo.
Brevissima ma intensa. E adesso torniamo a un gruppo di cui anche qui abbiamo già parlato, un gruppo che a me sta particolarmente a cuore, come sapete ormai, come sa il mio amico e compagno Stefano, ma sanno anche forse anche gli altri, e sono i Gentle Giant di cui abbiamo già fatto sentire un brano in precedenza. Di nuovo facciamo sentire un brano dallo stesso album, che è Octopus del 1972, ma attenzione, non crediate che ci arresteremo qua, perché
insomma, no, ve li faremo, vi tartasseremo.
No, tartasseremo no, però insomma li faremo sentire. Questo è un pezzo sempre d'amore, come il tema della puntata, di tratto da Octopus, chiaramente 72, diciamo, volendo raccontare un minimo la storia del gruppo, che abbiamo già raccontato, nel secondo e nel terzo album c'erano delle atmosfere più sinfoniche, vengono parzialmente abbandonate in questo Octopus, che talvolta lambisce l'hard rock, e invece in tal altri pezzi, proprio come quello che vi stiamo per far sentire, è più vicino al folk rock. In ogni caso si tratta sempre di Gentle Giant, quindi sempre una grossa sperimentazione sia vocale che strumentale, e ogni passaggio, dicono alcuni, sembra quasi fatto apposta per essere una provocazione nei confronti di...
È veramente una perla, anche questo,
esatto,
pezzo per me
è un pezzo,
ha rappresentato
pensate che in 3 minuti e mezzo in una canzone d'amore riescono a mettere 3 temi diversi, 3 motivi completamente diversi.
È un vero pezzo prog ma d'amore, una
esatto. E allora annunciamolo, si tratta di Kind of Me with Kindness. Scusate, Think of Me with Kindness, si tratta del...
Sempre quell'inglese.
Esatto, Think of Me with Kindness, e sono i Gentle Giant.
Using words no more to say without you. Close the door, put out the lights and go. Late the night, in the night your shadow falls between us. Never more, I'll never know. There, memories of sorrow. When there's no tomorrow. Silent parting ways, and you know, long ago when first we made our promise, empty words, I wonder did you sorrow waves my two parted in tears and silence lost the days, the parting ways. Fare thee well, you that was once dear to me. Think of me, with kindness think of me.
Ed erano i Gentle Gent, appunto, con Think of Me with Kindness, bellissima canzone.
Bellissima, meravigliosa, non dirlo a me.
Come consueto adesso ci muoviamo, andiamo a Napoli e vi parliamo di un cantautore appunto un po' anomalo penseranno molti, Alan Sorrenti. Non vi stiamo parlando ovviamente di Figli delle Stelle,
sì, perché dove lì si era proprio bevuto il cervello ormai, quindi parliamo dell'inizio, del primo album.
Dell'inizio, perché Sorrenti è stato anche un cantante di matrice rock psichedelica, a volte avvicinato addirittura a Tim Buckley per l'uso della voce in modo così dinamico. Aria, il titolo, questo è il titolo del primo album, pubblicato nel 72, è considerato forse appunto il suo capolavoro maggiore. Fra i musicisti che partecipano appunto alle incisioni ci sono Jean-Luc Ponty, che è un violinista molto famoso.
Violinista eccezionale, esatto. Come tecnicamente.
Che aveva già lavorato oltretutto con artisti come Frank Zappa, e futuro membro di niente poco di meno che la Ma Vision Orchestra di Billy Cobham e McLaughlin. Il disco appunto è particolare per le atmosfere coinvolgenti e dai tratti un po' così magici, no? Dettate, certo, soprattutto dagli arpeggi di chitarra, dal piano jazz, e poi appunto tutto impreziosito da questo uso trasognato della voce di Sorrenti.
Diciamo, sì, sinfonico, psichedelico, ecco.
Il pezzo che vi facciamo ascoltare non è propriamente prog, sì, ma appunto è un po' una ballata, diciamo, folk. Il titolo è Vorrei incontrarti.
Fuori cancelli di una fabbrica, vorrei incontrarti lungo le strade che portano in India. Vorrei incontrarti, ma non so cosa farei. Forse di gioia io di colpo piangerei. Vorrei trovarti mentre tu dormi in un mare d'erba, e poi portarti nella mia casa sulla scogliera, mostrarti i ricordi di quello che io sono stato, darti la statua di quello che io sono adesso. Vorrei conoscerti, ma non so come chiamarti. Vorrei seguirti, ma la gente ti sommerge. Io ti aspettavo quando di fuori pioveva, stanza era piena di silenzio per te. Thank you. silenzio per te.
Ed era Vorrei incontrarti di Alan Sorrenti, e cambiamo completamente genere, cambiamo completamente stile e cambiamo completamente anche nazione. Torniamo in Inghilterra e torniamo con dei grandissimi della musica prog, si tratta dei Genesis. I Genesis, sempre dall'album Selling England by the Pound del 1973, scrivono l'ultimo pezzo in realtà dell'album, è un pezzo, insomma, a mio modo di vedere bellissimo, che si chiama Cinema Show, è un pezzo,
sì, detto una,
ecco,
cosa,
ho detto niente,
scusate.
Un pezzo piuttosto lungo, circa 11 minuti, ma veramente molto 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 bello. Musicalmente il pezzo si divide in due parti principali sostanzialmente. C'è una prima sezione abbastanza lenta, fatta con un pezzo di chitarra, 12 corde, piuttosto gentile, e con armonie vocali di Peter Gabriel e di Phil Collins insieme, e anche un piccolo pezzo di flauto, un assolo di flauto breve. Poi la canzone evolve in una meravigliosa parte centrale, 4 minuti e mezzo di assoli di tastiera di Tony Banks. E tempo 7/8, quindi un tempo dispari, veramente secondo me qualcosa di meraviglioso.
In puro stile prog.
In puro stile prog dei Genesis. E poi finisce di nuovo riprendendo i 4/4, il tempo in 4/4 nel finale, e di nuovo riprendendo la melodia iniziale. È una canzone veramente stupenda e anche molto particolare per le parole, insomma, della canzone stessa, che sono state scritte da Tony Banks e Mike Rutherford, e che pare tragga un'ispirazione da un poema di Thomas Sterr Eliot, che si chiama La Terra Perduta, sostanzialmente. Fanno riferimento queste parole a due personaggi principali, un tale Romeo e una tale Giulietta, non a caso.
Chissà chi sono.
Esatto. Che sembra che si stiano preparando ad assistere stiano preparando una data in cui andare a una rappresentazione cinematografica, a un film, no? Però in realtà sembra che Romeo stia anticipando anche qualcosa di più dopo il film, no? Cioè qualche un incontro sessuale con la Giulietta, appunto dopo il cinema show, dopo il film. E tutto insieme a questo intervallato, questo testo, da un coro sostanzialmente che fa riferimento completamente diverso di genere, che fa riferimento a Tiresia, è un personaggio della mitologia greca che pare, no, la mitologia racconta che abbia vissuto in parte come uomo e in parte come donna, e che quindi abbia potuto provare entrambe le sensazioni, concludendo che le donne deriverebbero maggior piacere
oggi deve essere, ecco, convinto ancora oggi,
esatto, dal sesso che non gli uomini,
qualche Tiresia in giro,
ecco. Vabbè. Io non so se sia veramente così, questo non lo so
non
dire,
vogliamo saperlo,
no, ecco, non vogliamo saperlo, però quello che posso dire è che sicuramente un pezzo meraviglioso. Alcuni critici molto più famosi di me addirittura l'hanno dichiarato come il miglior pezzo di musica rock da sempre, insomma, dagli anni 70 in poi.
Questo sicuramente non so, una perla,
ecco, non so se sia vero, però naturalmente è veramente stupendo. The Cinema Show, sono i Genesis.
Home.
from work, our Juliet clears her morning meal. She dabs her skin with pretty smells, concealing to appear. I will make my bed, she said, the time to go. Can she be late for her cinema show? Cinema show. His basement flat and scurries up the stair with head held high and floral tie, a weekend millionaire. I will make my bed with her tonight, he cries. Can he fail, armed with his chocolate surprise? Take a little trip back with Father Tiresias. Listen to the old one speak of all he has lived through. I have crossed between the poles. For me there's no mystery. Once a man like the sea I raged. Once a woman, like the earth I gave. But there is in fact more earth than sea.
Thank you.
ed era Cinema Show dei grandissimi Genesis, qui Tony Banks docet proprio.
Ma anche Phil Collins, ma anche Peter Gabriel.
Non so se avete sentito gli synth fantastici che sono venuti fuori.
Meravigliosi.
Bene, allora continuiamo con, diciamo, lo stile genesiano, perché parliamo di un gruppo più recente del 1978, nato nel 1978, si chiamano i Merillion. Sono una delle più grandi formazioni del movimento neoprog, che si ispirava appunto ai grandi gruppi degli anni 70. Gli stessi Merillion, per esempio, durante i concerti proponevano delle cover dei Genesis.
Dei Genesis stesso.
La band, che era condotta principalmente dal cantante Derek WD, che è in arte Fish, raggiunge presto la notorietà e ottiene un contratto con l'etichetta EMI. Dopo due dischi di discreto successo, il gruppo incide quello che è probabilmente il loro album più di successo e più riuscito. Stiamo parlando di Misplaced Childhood, un concept pubblicato nell'85 che parla, insomma, di amore, infanzia, sogni e speranze, diciamo, perdute nel confronto con la realtà di tutti i giorni nel mondo. Il disco riscuote un gran successo e ben due pezzi, K-Leg e Lavender, raggiungono le hit della chart inglese. Il gruppo attraverserà un periodo di crisi dovuto alla dipartita di Fish, che sarà rimpiazzato da Steve Vogart, appunto al canto, cantante molto criticato e snobbato soprattutto dai primi fan del gruppo. Noi quindi adesso carpiamo da queste due hit e vi facciamo ascoltare la bellissima Lavender.
Bellissima, anche se molto breve, Lavender dei Marillion.
Un disco da avere, questo.
Sì, sì, davvero,
perché
assolutamente.
Perché Misplaced Childhood è un concept veramente stupendo.
Molto, molto bello. E torniamo, cambiamo di nuovo nazione, cambiamo di nuovo genere, torniamo in Italia con un gruppo di cui abbiamo già parlato e già fatto sentire. Si tratta del Banco del Mutuo Soccorso, molto, molto noti, una delle formazioni fondamentali del prog italiano. E con il loro secondo album, con un pezzo tratto dal loro secondo album che si intitola Darwin, è del 1972, è un album, come forse molti sanno, è un concept album dedicato alla nascita della vita sulla Terra e del sviluppo dell'uomo sulla Terra, Uno degli ultimi brani dell'album è un brano d'amore, uno dei più bei brani d'amore forse che ha scritto il Banco del Mutuo Soccorso, sicuramente. È una canzone atipica, una tipica canzone d'amore in cui il protagonista è un ominide, sostanzialmente, incapace di tenere a freno le sue passioni e al tempo stesso incapace di dire, di esprimere alla sua amata, alla donna, il proprio suo sentimento, il suo istinto, ecco,
la poesia di questo sentimento.
Esatto. Che è una maniera molto insolita e molto struggente di raccontare un amore impossibile, diciamo, di questo ominide per una sua compagna. E lui ha paura che questa, vedendolo, fugga via, e quindi si limita a osservarla soltanto e a desiderare, immaginare cosa farebbe se potesse stare con lei, in particolare portarla sui verdi campi e danzare sotto la luna con lei. Il tutto musicato con una base di piano molto intenso, ma mai patetica. E alcuni dicono che liricamente questo sarebbe ciò che avrebbe realmente pensato l'Homo sapiens se fosse stato in condizioni di innamoramento, e musicalmente alcuni dicono che sarebbe ciò che Beethoven avrebbe composto in una delle sue sonate se fosse vissuto nel 1972. Non lo so se questo è vero, ma si può certamente affermare che questo è un gran capolavoro. 7500 anni fa, l'amore, Banco del Mutuo Soccorso.
Fuggiresti, possederti, io non posso fuggiresti, possederti, io non posso, anche per una volta. vestirei il tuo seno, poi sotto ai piedi tuoi veli di vento e foglie stenderei. Sa dire niente, si è fatto scuro il cielo, già ti allontani, resta ancora bene, mia davvero, a forza vero, ma chi sono io, uno scimmione, senza ragione, senza ragione, senza ragione.
Ed era al banco del mutuo soccorso con 750.000 anni fa l'amore.
Sì, 750.000, hai ragione, mi ha corretto, mi mancavano due zeri prima, chiedo scusa a tutti, al banco soprattutto.
E va bene, allora, siamo un po' stretti coi tempi, per cui adesso accelereremo un po'. Cambiamo di nuovo nazione e torniamo in Inghilterra con un gruppo che appunto anche questo nel gota del progressive, immancabile e mitico, stiamo parlando dei Camel, con un pezzo che per quanto mi riguarda almeno non ricordavo quasi, un pezzo che mi mancava, l'ho riscoperto di recente e l'abbiamo scelto appunto per questa puntata. Proviene da il primo album omonimo pubblicato da MCA Records nel 1973.
Quindi, 73, certo.
Non aggiungiamo molto altro,
certo,
quindi
è un gruppo di cui abbiamo già parlato,
di cui
certo.
abbiamo già incontrato e che probabilmente incontreremo,
certo,
perché ha fatto dei capolavori inestimabili.
Certo.
In fondo dicono già moltissimo con la musica che fanno, quindi vi mandiamo i Camel con la canzone Never Let Go.
Ed erano i Camel del 1973 con l'omonimo album e il pezzo Never Let Go. E adesso torniamo di nuovo in Italia con un altro gruppo storico del prog italiano, si tratta delle Orme, di cui vi abbiamo già fatto sentire un pezzo. E niente, questo pezzo che vi facciamo sentire è del 1976, e sostanzialmente le Orme, dopo i due album più prog che avevano prodotto, Uomo di Pezza, da cui vi abbiamo fatto sentire il pezzo in passato, e Felone Sorona, da cui vi faremo probabilmente sentire perché è un classico veramente del prog italiano e anche del prog internazionale, dopo questi due album, dicevo, molto prog, Tagliapietra, Pagliuca e Dei Rossi, i principali componenti del gruppo, volevano misurarsi comunque come musicisti alternativi, ma dall'altra parte non potevano prescindere purtroppo dagli obblighi di mercato, dagli interessi economici dei discografici.
Devono pur mangiare.
Esatto, dei discografici. E quindi il dover scendere a compromessi con chi li voleva un gruppo più commerciale in qualche modo provocò uno stress in loro e sarà la causa di una grande crisi del gruppo che poi culminerà negli anni successivi in una produzione più commerciale, per poi riprendere invece il filone prog in anni più recenti. Anzi, vi consigliamo di sentire gli ultimi tre album del gruppo, che sono di nuovo realmente prog. In questa zona d'ombra, diciamo, nel passaggio tra il prog dei primi dischi e una musicalità più commerciale e intermedia, si colloca questo pezzo che vi facciamo sentire, che è una canzone d'amore, anzi si intitola canzone d'amore, quindi più d'amore di così non c'è. È un pezzo che è stato presentato nel 76 come singolo al Festival Bar, tra l'altro, e quindi un palcoscenico molto commerciale. Era un pezzo destinato alle radio, quindi un pezzo, se vogliamo, forse poco prog, però ciò nonostante sono pur sempre le Orme, quindi anche riescono a fare anche pezzi commerciali con una bellezza veramente estrema, e questa è Canzone d'amore delle Orme.
Amore mio, scrivo per te una canzone, lascia i problemi un momento, voglio pensare un po' a te. Sei tu l'unica cosa importante, l'unico vero messaggio che la mia mente rincorre.
questa era Canzone d'amore delle Orme. Avete sentito insomma una canzoncina da Festival Bar, ma mica da niente.
Però con un arrangiamento e con delle batterie, una batteria, una chitarra veramente straordinaria.
Adesso invece, con il poco tempo che ci rimane, vi presentiamo un altro gruppo inglese che fa, diciamo, jazz rock, fusion. E vi facciamo ascoltare quel che riusciamo del loro secondo album. Stiamo parlando di Colosseum, un gruppo nato nel 68 da un ex jazzisti provenienti dai Blues Breakers, il cantante James Littleland e il tastierista Dave Greenslade, che fonderà poi appunto Greenslade. Un gruppo che appunto in quegli anni tenta di indagare nuovi ambiti del blues rock e della musica classica. Ben presto giungono appunto al loro capolavoro intitolato Valentine Suite, secondo disco del gruppo del 69, considerato una vera e propria summa del rock, con influenze che vanno dal jazz alla psichedelia, all'hard,
al blues anche, certo.
Appunto vengono accostati anche ai King Crimson per la ricchezza,
la varietà,
l'abbondanza di emozioni
e di stili contemporanei.
Appunto noi chiudiamo qua,
vi salutiamo già anticipatamente, esatto. Poi sfumerà la musica e
vi lasciamo a questa energica e romantica suite che dà il nome appunto al disco Valentine Suite.
Ciao a tutti, alla prossima puntata, ciao!